Bene, vediamo questa mattina, intanto, come si può dire, bentornati. No, è una parola grossa, Comunque, avete problemi di luce, vi dà fastidio la luce, c'è qualcosa che non va. E invito, beh, se luciamo un pelo, ma a me per il momento non, se non gira, non. Sì, grazie, è partito. Allora, vedete, è abbastanza difficile, vi sto dicendo una cosa grossa. Dopo 15 giorni, no 15, dopo un mese di assenza, quasi più, che non ci vediamo, che non. È un po'. Dici, ma cos'è cambiato? Non dovrebbe essere cambiato nulla sostanzialmente, no? Però siamo entrati un po' in un riposo, però ho detto bentornati alle vacanze. Magari c'è il riposo. Giustamente che ci prendiamo dagli impegni quotidiani, eccetera. Ma c'è un riposo che non possiamo assolutamente concederci. E anche non solo perché non vogliamo, spero che non sia così nel nostro cuore, spero che ognuno di noi non abbia messo in conto anche questo. Dice, adesso mi riposo, anche questo vero non voglio più sapere nulla. Devo riposarmi, devo fare proprio, guarda, lasciamo, durante l'anno va bene, sai, si lavora, poi si parla del Signore, ci sono i culti, ci sono gli studi, ma adesso in questo periodo non voglio essere disturbato da niente e da nessuno, voglio farmi i miei tuffi al mare, per chi c'è andato, o le mie passeggiate, secondo quello che uno sceglie. E quindi per questo periodo voglio fare tutto ciò che meglio mi piace. E poi si vedrà, poi torneremo di nuovo, farò la Maddalena pentita, si fa per dire, e con tutto il resto. Io non credo che questo possa essere un ragionamento che può fare un credente. E dico credente, uno che è stato credente, credenti sono tutti credenti, tra virgolette, chi più, chi meno, alti, bassi. Nelle cose sbagliate si può credere anche, perché dire credente è una parola, qualcuno ce la contestava, precedere si poteva avere anche ragione, noi sappiamo cosa intendiamo, cioè essere fedeli, credenti alla parola di Dio, eccetera, eccetera. Bene, non voglio intanto prolungarmi tanto su questo discorso, anche se in qualche modo può centrare, ma andiamo nel libro dei numeri, al capitolo 19 e leggiamo dal versetto 3, pagina 159, leggiamo dal versetto 13 fino alla fine del capitolo. Bene.
Chiunque tocchi un morto, cioè il corpo di una persona umana che sia morta e non si purifica, contamina la dimora del Signore, e quel tale sarà tolto via da Israele. Siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli è impuro, ancora addosso la sua impurità. Questa è la legge. Quando un uomo sarà morto in una tenda, chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà impuro per 7 giorni. Ogni vaso scoperto sul quale non sia un coperchio ben fermo sarà impuro. Chiunque nei campi avrà toccato un uomo ucciso da un'arma o morto per cause naturali o delle ossa umane o un sepolcro sarà impuro per 7 giorni. Per colui che sarà divenuto impuro, si prenderà della cenere della vittima, arsa per il peccato, e vi si verserà su dell'acqua di fonte di un vaso. Poi un uomo puro prenderà dell'issopo, lo intingerà nell'acqua e spruzzerà la tenda, tutti gli utensili, tutte le persone presenti e colui che ha toccato l'osso o l'ucciso o il morto o il sepolcro. L'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo purificherà il settimo giorno. Poi l'impuro si laverà le vesti, laverà se stesso dell'acqua e sarà puro per la sera. Ma colui che è divenuto impuro non si purificherà, sarà tolto via dal mezzo dell'assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore. L'acqua della purificazione non è stata spruzzata su di lui, è impuro. Sarà per loro una legge perenne. Colui che avrà spruzzato l'acqua di purificazione si laverà le vesti, e chi avrà toccato l'acqua di purificazione sarà impuro fino alla sera. E tutto quello che l'impuro avrà toccato sarà impuro, e la persona che avrà toccato lui sarà impura fino alla sera. Amen.
È un capitolo profondissimo. Uno la vede come una serie di cerimonie, riti fatti di purificazione. Magari qualcuno la vede dal punto di vista, che ne so, biologico, batterico. Non è questo. C'è un qualcosa di ben molto più profondo che il Signore ci vuole comunicare. Poi andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, i versetti dal 12 al 15.
Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lepra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli stese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. In quell'istante la lepra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. Ma va, gli disse, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre di più, e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava.
Grazie. Qui ci sarebbe ancora il comportamento di Gesù. Gesù anche in questo caso non viola la legge mosaica, ma anzi la applica dopo aver guarito. Dice: vai, presentati al sacerdote perché per l'offerta che devi fare. Però non è questo il tema in discussione. Poi vado ancora a leggere un versetto nel libro della Genesi, capitolo 1, vediamo. Prego. No, comunque niente, no, ma non cercatelo perché probabilmente l'ho segnato male, però. Vi ricordate, nel momento c'è un versetto soltanto, il momento del diluvio, prima del diluvio, eccetera eccetera, quando il Signore dice: Dio vide che i pensieri e i disegni del cuore dell'uomo non erano altro che male in ogni tempo. Dio vide che i pensieri, fratello, non viviamo queste parole in modo superficiale. No, ma tanto questo è come volevo leggere. Dio vide che i pensieri e i disegni del cuore dell'uomo non erano altro che male in ogni tempo. E noi con questa parola dobbiamo confrontarci. Ed è molto triste pensare che non solo gli increduli, ma anche i credenti non si confrontano con queste parole. Quindi vi dicevo così, che è un bel ritornati dalle vacanze, ma in vacanza non possiamo riposarci dallo Spirito Santo, non lo possiamo mettere da parte, perché a lui dobbiamo essere sottomessi per essere purificati, cari fratelli e sorelle, non c'è un'altra. E vedremo più avanti che cosa ancora vogliamo intendere. Come è ben noto, chi è esercitato nella fede e per chi è esercitato c'è un qualcosa che va e che non va in vacanza, che è il nostro rapporto continuo e costante con il Signore. È un filo che non possiamo interrompere. Non posso dire adesso taglio tutto, divento una bestia per un mese o 2 mesi e poi ritorno ad essere quello di prima, mi purifico, Signore, qua non si sa mai. Come dicevamo l'altra sera, cari fratelli e sorelle, nello studio, per quelli che c'erano, bisogna scendere nelle profondità del nostro essere per poter poi risalire, no? E davanti a Dio ripuliti, ma soprattutto dalla sua parola e dalla meditazione, dal lavoro e dal convincimento dello Spirito Santo. Questa è una cosa estremamente necessaria, perché poi cercheremo di parlare di una malattia che abbiamo già individuato, del quale il Signore ha guarito questo, che è la lebbra, che avete capito, che nella Bibbia è paragonata al peccato, una malattia terribile, la più terribile, distrugge pezzi di corpo un po' per volta e ti distrugge completamente, non hai scampo alcuno. E ci sono molti che hanno scritto di questo fatto, perché in quell'epoca c'erano molti lebbrosi, ma oggi ce ne sono altrettanti. Perché il peccato divora il mondo così com'è. Quindi, come dicevamo, è necessario scendere nella profondità di quello che ci vuole dire la parola di Dio per capire tutto questo. Allora, io devo pensare una cosa, è la promessa del Signore, che mi dice che se io persevero nella Sua parola diventerò libero. E questo è la domanda che io mi devo rivolgere tutti i giorni e dire: ma Signore, quanto sono libero? Quanto sono libero, ma non di fare un mese di vacanza e ti chiudo fuori dalla porta, eccetera, ma quanto sono libero dal peccato, quanto sono libero dalla lebbra, cos'è ancora che mi tormenta e che mi fa vivere male tutti i giorni della mia vita? Perché così purtroppo è. Questa è la promessa di Gesù, e siccome io ritengo Gesù Dio e quindi veritiero di ogni parola che egli dice, io non la posso mettere in discussione. Quindi se io ho qualche problema non è che egli non mantiene le promesse, sono io che non riesco a mettere in pratica la sua parola, ma questo non è una giustificazione. Non la metto in pratica perché c'è una malattia in corso, quindi la mia anima non è sana. Certamente questa verità, come dicevamo, si trova nella profondità della parola di Dio, non nella superficialità. E quante volte abbiamo detto di non praticare una religione, quante volte abbiamo detto che il rischio è grande anche nelle cosiddette chiese evangeliche di vario genere. Non possiamo dire, come dicevo in altre occasioni, che noi siamo i sani e gli altri sono i malati. Non è vero, ognuno deve rispondere per se stesso. Io vi dicevo e vi dirò ancora più avanti, io non posso rispondere per nessuno, io devo rispondere della cura e di quel che faccio e della responsabilità che ho. Ma, come dicevo nella preghiera prima, io non dico, il Signore mi ha usato. Il Signore mi ha adoperato per questo, guarda qua. No, io dico, il Signore mi ha perdonato. Io sono un uomo perdonato. È una cosa ben diversa, cari fratelli e sorelle. E non so mai niente, so solo che il Signore ha avuto misericordia e mi ha perdonato. E mi fermo qua. E questo mi rende felice. Non vado cercando altro. E poi il Signore farà di me quello che desidera. Perché lo chiamo Signore? Per questo motivo. Perché farà di me quello che desidera. Più scendiamo in fondo e più si viene purificati, cari fratelli e sorelle. È necessario questo. Non possiamo avere tutti i giorni uguali nella nostra vita spirituale, perché se così è un problema. Ma questa purificazione, come dicevamo, è importante per presentarsi santi davanti a Dio, perché Egli questo chiede. È questo che abbiamo letto prima, del contatto con un morto, di questi morti, di questo morto di cui si parla, perché il Signore non vuole avere a che fare con i morti. E se sapete, avrete letto, perché Egli è il Dio dei viventi, e voi avrete anche letto, e abbiamo letto anche, adesso mi sfugge, ma vuol dire che non è il momento opportuno di dire questa parola, perché mi è sfuggita. Quindi questa impurità non ha a che fare, come dicevo prima, con qualcosa di biologico, di chimico, ma ha a che fare con qualcosa di spirituale. È vero che il contatto con un morto, eccetera, eccetera, ma il Signore dice: io sono il Dio dei viventi e non dei morti. Quindi c'era tutta una prassi, non bisognava purificare, ma anche poi il vaso che era, dove era contenuta, c'era una, bisogna studiarla per bene, e non è il momento di stare qua a raccontarvi ogni cosa. Ma come abbiamo visto, chiunque tocchi un morto, cioè il corpo di una persona umana che sia morta e non si purifica, contamina la dimora del Signore, cari fratelli e sorelle. E io ho l'impressione che il nostro caso non sia questo, che tocchiamo un morto, cioè dal punto di vista fisico, perché quello viene concesso dal Signore anche per un familiare stretto, poi però deve purificarsi. Ma noi incontriamo morti tutti i giorni, noi siamo circondati da morti, siamo circondati da cadaveri, cari fratelli e sorelle. E se voi non avete capito questo, è un problema grave per noi. Allora, lo sapevano sapevano gli ebrei che per presentarsi alla presenza di Dio, c'era anche scritto, per bisognava fare tutta una serie di cose. E noi questa mattina dobbiamo, non so se abbiamo fatto tutta questa serie di cose in questi giorni e ogni giorno per presentarci purificati da tutta una serie di cose, dal nostro modo di essere fuffa, di essere agitazione, di essere tutta una serie di cose che non collimano con lo Spirito di Dio, non collimano con lo Spirito del Signore. Lo sapevano molto bene i sacerdoti levitici questo, perché anche loro si dovevano purificare. E alla fine della fiera, come sappiamo, ogni anno anche il sommo sacerdote doveva purificarsi, cioè anche lui con l'aspersione di sangue, e senza, abbiamo visto, aspersione di sangue non c'è remissione di peccato. Lo sapevano molto bene i lebbrosi, cari fratelli e sorelle, lo sapevano bene gli ammalati di ogni genere, o coloro che erano stati a contatto con un morto, sapevano che alla fine della fiera c'era un procedimento da fare per potersi purificare e per ricevere la guarigione. Allora, alla fine, anche il sacerdote, come visto, doveva purificarsi per comparire davanti alla presenza del Signore, pulito, purificato. E avete visto tutta la serie di passaggi che ci sono, cioè quell'acqua che aveva contenuto, non solo l'acqua, i vasi, ma tutto doveva arrivare, doveva essere, il peccato deve essere annientato, la contaminazione completamente. Vedete, come dicevo prima, a questo capitolo un aspetto molto profondo, ma molto profondo soprattutto dal punto di vista spirituale, perché noi tutti i giorni, sentite bene, noi tutti i giorni sentiamo parole dalla bocca dei morti. E adesso mi è tornato quello che volevo dire prima, dice: non abbiate contatti con i morti, con i negromanti. E noi purtroppo ce l'abbiamo tutti i giorni, però Paolo dice che non possiamo uscire da questo mondo, no? Se no, e dice, se no dice dovresti uscire completamente, per non, e invece noi abbiamo contatti tutti i giorni con i morti. E che cos'è che ci contamina di questi morti, cari fratelli e sorelle? Parole morte, senza senso, che non portano da nessuna parte, che potrebbero contaminarci o che ci contaminano. Sapete, noi siamo un organismo molto particolare, straordinario da ogni punto di vista, dalle dita dei nostri piedi, alle ossa, al sangue, a qualsiasi cosa, ma allo spirito, a questo organismo meraviglioso che Dio ha creato, che siamo noi. Ma l'ha creato per Lui, non l'ha creato per noi, l'ha creato per Lui. Ha creato tutte queste cose per Lui. E queste parole morte, di questi morti, che mettono e agitano, come dice Giacomo, no? Nella sua parola, che la lingua è un fuoco e che contamina tutto il corpo questa parola. E soprattutto queste parole morte, dei morti, ai quali noi diamo molta importanza, sono quelle che ci contaminano, sono quelle che ci condizionano, cari fratelli e sorelle. Anzi, forse spesso ci contaminano. E quando ci contaminano, cari fratelli e sorelle? Quando queste cose morte ci prendono e ci dominano. Perché Paolo diceva, non del tutto dovete uscire, perché se uscite dovete uscire dal mondo. Ma Gesù dice che ora per noi siamo morti al peccato. E quindi non ci possono contaminare se è vero che siamo morti al peccato. Se questo non è vero, saremmo contaminati. Ma se, dice ancora il Signore, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi tutti i giorni noi ci troviamo a contatto con dei morti che proferiscono parole morte e fanno delle promesse che non possono mantenere, perché c'è scritto: ora non giurate sul vostro domani, non dite farò questo, farò quest'altro. E invece tutte le parole che vengono fatte, le promesse che vengono fatte per un domani del quale l'uomo non ha alcun potere. Quelli, i capi di Stato, quasi nessuno ha potere, sono dei morti che parlano. C'è uno solo che ha potere, uno, il Signore, il Dio Onnipotente. A colui che dobbiamo sottometterci. Ma non forzatamente. Il Signore non ama le persone che, questo significa essere religiosi, cioè farlo con sforzo, farlo per abitudine. Ma queste cose morte ci prendono e ci dominano. E che cosa fanno? Ci sottraggono a colui del quale ha tutti i diritti su di noi. Tutti, che noi vogliamo o che non vogliamo. Ecco, dobbiamo sottometterci allo Spirito Santo, e per sottometterci allo Spirito Santo, ma io non lo dico in attesa di aspettate che quando poi vi sottometterete, ci sottometteremo allo Spirito Santo, cioè sono tutte cose che dovrebbero essere già avvenute da secoli, da quando ci conosciamo. Per cosa? Per presentarci davanti a Dio, che abbiamo visto c'era una prassi da compiere. Questa prassi la dobbiamo compiere anche noi nella nostra vita. E io dicevo l'altra sera che in questo periodo il Signore mi ha condotto a meditare delle cose molto profonde per me stesso, e questa è la mia fede, dicevo, non può essere quella di un altro, poi se sarà di un altro magari sarà la sua migliore della mia, Dio lo benedica, e io sono molto felice, Dio lo benedica e sono molto felice. Ma questo è importante, compiere questi passi, perché volevo dire, non dobbiamo nascondere la faccia davanti al peccato, non dobbiamo dire abbiamo peccato, siamo in una condizione di peccato, abbiamo sbagliato, però almeno confessiamolo. Ma non così, senza vergogna. E invece il nostro orgoglio, la nostra resistenza a questo che ci fa continuare ad essere infetti davanti a Dio, ma il Signore dice chiaro che saranno estirpate queste persone, non possono far parte del corpo di Cristo. E questo lo vedremo un po' per volte, e a chi piacerà, piacerà. E anche se dovessi restare solo, cari fratelli e sorelle, perché sono diventato una persona che dice delle cose strette, dure, ognuno è libero, cari fratelli e sorelle. Noi ci lasciamo ancora dominare dalle foglie morte. Sapete quelle foglie che non servono a niente? Una volta ne vedevo alcune, sono anche romantiche, durante il periodo autunnale che viene il vento. Mi piace tanto una scena del film di Ben-Hur, dove vedi quando lui torna dopo anni in questa casa abbandonata, queste foglie che si muovono in questo cortile. E quindi dominate le foglie morte. Ma la domanda è: come possono le voci dei morti incidere nella vita dei viventi, cioè di quelli che appartengono a Cristo? Com'è possibile che promesse di bugiardi, perché uno che dice che domani farà quello e quell'altro, se Dio vorrà, dovrebbe aggiungere, come possono queste cose ancora crearci dell'ansia, crearci dei problemi? Ci preoccupiamo di questo, ci preoccupiamo di mio figlio domani cosa farà, e domani non farà, cioè come possiamo... Ma ci facciamo ingannare dai morti, dalle parole dei morti. Eppure dobbiamo smettere, cari fratelli e sorelle, di lasciarci condizionare da queste voci e dalle loro promesse. Ma com'è possibile se non ci siamo purificati? No, se non abbiamo confessato fino in fondo il nostro peccato al Signore, se è da confessare al Signore, e agli uomini, se abbiamo sbagliato davanti agli uomini e dobbiamo confessare per essere riammessi alla presenza del Signore davanti agli uomini, quelli che sono i nostri errori, i nostri peccati. Ho sbagliato vita, è stata una tragedia, è stato quello che l'altro, ma ora grazie al Signore sono qua e riconosco che tutto questo che ho fatto nella mia vita è sbagliato. Non è così complicato per un credente, per uno che fa resistenza invece è tutto molto complicato. Vedete, io la mia promessa, non quella degli uomini, ce l'ho già, no? E l'ho realizzata nella fede in Dio, sottomettendomi allo Spirito Santo. E per questo dico, mi sento perdonato quando sono sottomesso allo Spirito Santo. Diversamente no, perché non posso essere perdonato, per questo sono turbato. E questo è il nocciolo della questione. Per molti di noi valgono più le voci suaventi dei morti, perché dicono, non ti preoccupare, avete visto in quei film che parlano da sotto con quella voce? No, è così, no? Qualcosa che ci convince. E ci convincono queste voci suaventi al posto della promessa di Dio. Ma è una cosa veramente incredibile. Non, ma dobbiamo smettere di fare le cose facili. Le cose non sono facili. Gesù ama i semplici, non le cose facili. Allora, ognuno si chieda quanto è veramente sottomesso allo Spirito Santo e quanto si purifica prima di ascoltare la voce del Signore. Perché anche questo è importante, no? E poi vediamo più avanti, ci sono... Tu l'ascolti per anni, ma ci sono dei problemi, ci sono, se in te non porta frutto. Allora, da cosa mi devo purificare? Dalla voce dei morti e dal credito che io do a loro. Perché noi diamo credito ai morti. Ci sono altre persone anche molto vicine a noi, ma sono dei morti. Non abbiamo ancora capito la differenza che c'è fra chi ha creduto e chi no. Ma Paolo lo dice chiaro. Lo dice chiaro, noi per loro siamo odore di morte, perché allo spirito ricordiamo il giudizio di Dio, capisci? Invece per quelli che sono sulla via della salvezza è un'altra cosa, è una cosa che si nota immediatamente. Io sto dando per scontato che sto parlando a persone dove ognuno sa quanto si è purificato. E allora perché lo sto dicendo? Sono tutti purificati? Io non lo so, io devo pensare per me stesso. confessando a Dio e agli uomini i miei peccati, che vanno dall'adulterio alla menzogna. Cioè sono tutte scritte. Senza dimenticare che tutto questo dipende da un fatto, la resistenza allo Spirito Santo, che mi impedisce di diventare ciò che Dio gradisce, capisci? La resistenza allo Spirito Santo mi impedisce di diventare ciò che Dio gradisce, facendo di me un uomo o una donna, se resisto, ribelle, alla sua santità, alla sua parola. E tutto mi diventa difficile, e tutto mi diventa complicato, perché il mio problema è questo. Il mio problema è questo. E un vestito diventa un problema, e ogni cosa diventa un problema, perché io sono una persona problematica. Siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Quindi non solo non mi purifico per essere guarito, ma resisto, ribellandomi al tuo Spirito Santo, alla tua parola, Signore. Come posso essere guarito? Se c'è una cosa che il Signore Gesù non tollera, cari fratelli e sorelle, è l'ipocrisia. E non solo l'ipocrisia, ma la malvagità, assieme alla Santa Alleanza, come dice, forse la parola non è corretta, ma sicuramente assieme alla Santa Alleanza non gradisce l'iniquità, ecco, questo è proprio giusto. Si vede tante persone vestite per bene, la domenica, con abiti, no? Radunarsi, cantare, dire delle belle parole, belle preghiere al Signore, no? Alzare le mani, facciano quello che vogliono. Ma il Signore risponde, ma il loro cuore è lontano da me. Io, cari fratelli, come vi dicevo prima, non posso, io, non è perché sono a posto, io ho detto che mi sento perdonato, che è una cosa diversa, no, io non posso sostituirmi a nessuno, e questo lo dico perché le persone non pensino che, essendo la Chiesa guidata da uno che magari lo vedono come un conduttore, dovrebbe, secondo... Io non mi posso sostituire a nessuno in ogni caso, cioè, perché ognuno risponde personalmente al Signore. E questo, di questo il Signore mi renderà di quello che sto dicendo, perché dice, io ho la mia responsabilità, prima per me stesso e anche per il compito che il Signore mi ha dato, ma prima per me stesso. E non mi posso sostituire a nessuno. Quindi io lo dico spesso questa cosa, che le persone non pensino che, sentendo dei buoni culti, poi si sentono a posto, se loro ritengono buoni culti. Magari altri li tengono fastidiosi. Allora, il contatto con un morto, cari fratelli e sorelle, genera l'impurità. E noi siamo circondati da morti, parenti, tutto quello che volete. Siamo circondati da morti. Dobbiamo prendere atto. Dobbiamo prendere atto. Ognuno di noi deve presentarsi personalmente dal sacerdote. Non è che deve presentarsi personalmente. Eseguendo la pratica richiesta per la guarigione della lebbra. E la lebbra, vedete, è il più delle volte, come dicevo, proprio il simbolo del peccato. Il peccato, del quale peccato? Del peccato che così facilmente ci avvolge. E in Genesi, come abbiamo visto prima, dice, Dio vide che i pensieri e i disegni del cuore dell'uomo non erano altro che male in ogni tempo. Quindi i pensieri dell'uomo. Ma perché dobbiamo avere pensieri? Noi dobbiamo, dice, ora dobbiamo avere la mente di Cristo, non dobbiamo più avere i pensieri dell'uomo ed essere condizionati da questi pensieri malvagi. Ora, solo se governate realmente dallo Spirito Santo possiamo difenderci dalla lebbra del peccato e guariti definitivamente. Solo se governate, ma per governarci, che vuoi, un ribelle come fa ad essere governato? Come? Ma non ha senso. Capisci? Quando hai una malattia qualsiasi, sei sofferente. Allora, leggevo, e questa è una cosa di cui voglio lasciare una meditazione. Leggevo di un medico che un giorno, un medico che lavorava in zone dove c'era la lebbra, ma è stato bene per una trentina d'anni, un giorno, per caso, scopre una cosa, ma la scoperta, la malattia non era evidente. Un giorno, per caso, succede una disgrazia. Cade un recipiente di acqua bollente, gli cade sul piede. Ci siete? Non percepì alcun dolore. Non percepì alcun dolore, che in effetti mi sono detto. Allora, neanche un fastidio. Allora, essendo medico e essendo vissuto per tanti anni, in queste zone e conoscendo questa malattia, capì immediatamente di che cosa si trattava. Capì che era lebbra, da che cosa era stato colpito. Anche se ancora non si vedeva in superficie, sappiamo che la lebbra appare con una piccola macchietta lucida, biancastra, lucida, eccetera. Ma evidentemente non era apparsa neppure quella. Al che ha capito. Ecco, così, cari fratelli e sorelle, è del peccato che rende insensibile il nostro cuore alla sottomissione a Dio e alle sue leggi. Vedete perché c'è il paragone con il peccato? C'è lebbra, peccato. Sì, Gesù ci purifica, come abbiamo visto, ma alla condizione di fare tutto ciò che Egli ci comanda. Quindi se noi non riusciamo ad avere questa sensibilità spirituale nel capire le cose che il Signore ci dice, perché se sono difficili da un punto di vista lo posso capire, ma non mi sembra che si sta parlando di cose così complicate. E allora capiamo di che male siamo stati colpiti. Vuol dire che il peccato regna ancora in noi. Ora, se la lebbra ha reso insensibile il tuo cuore e lo ha reso appunto orgoglioso, perché poi tutto insieme tu non senti la parola di Dio, perché ormai ti sei indurito, appunto il peccato ti ha indurito e il tuo piede è diventato di pietra, quindi se gli butti sopra dell'acqua bollente, come è successo, non senti alcun dolore e non senti e non hai alcuna necessità e non senti la necessità di essere guarito. E se tu non senti questa necessità di essere guarito, vuol dire che la lebbra vive ancora in te. E non voglia il Signore non guarirci. Io penso che il Signore vuole guarirci, perché morendo sulla croce ha guarito tutti noi, come ha guarito questo lebbroso, perché Egli ha il potere di guarire dal male più terribile, che è il peccato. Benché i nostri pensieri, come abbiamo letto prima, sono i pensieri e i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi in ogni tempo. Ora, se vogliamo ascoltare la parola del Signore, andare a Lui veramente, che non è la parola classica, andare a Lui, sì, andare a Lui significa andare in un culto, significa andare a Lui veramente significa facendo confessione di peccato fino in fondo. Se il peccato non ha, la lebbra non è arrivata così in profondità da impedirci, bene, altrimenti, quando Egli tornerà sulla terra, troverà Egli ancora la fede. Così sta scritto. E Gesù non mente. Amen.
Amen. Amen.